Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete anche oggi, ancora una volta, in ascolto. Ieri abbiamo aperto una nuova sezione dell'Epistola agli Ebrei. Dal capitolo 7 inizia infatti una parte il cui soggetto è il Cristo vivente, che al presente è alla destra di Dio. Leggiamo subito dal versetto 11 al 17 di Ebrei, vi ricordo, capitolo 7. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. E la cosa è ancor più evidente quando sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Ciò che caratterizza il sacerdozio di Aronne è il fatto che era incompleto. Non apportò mai perfezione, non riuscì a stabilire una completa comunione con Dio, non diede mai al popolo redenzione e accettazione davanti a Dio, non raggiunse mai il suo scopo. Perciò abbiamo bisogno di Cristo. Oggi noi non siamo sotto la legge mosaica. La legge mosaica apparteneva al sacerdozio di Aronne, quando si offrivano sacrifici di sangue di animali. Il Signore Gesù, essendo nato dalla tribù di Giuda, non avrebbe mai potuto essere un sacerdote sulla terra, poiché, per disposizione divina, se vi ricordate, la tribù sacerdotale era la tribù di Levi. Perciò, con la venuta di Gesù, anche l'istituzione del sacerdozio cambiò radicalmente. Gesù diviene sacerdote del Signore per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec, e lo diventa non in virtù di un diritto acquisito per nascita, ma in virtù della sua vita irreprensibile, senza peccato. Cristo è diventato sacerdote risuscitando dai morti. Lo è per sempre, per l'eternità, avendo egli una vita senza fine. Leggiamo ancora dal versetto 18 al 25 di Ebrei, capitolo 7. Così qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti, la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: «Il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno». Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Il sistema mosaico si è logorato, ha esaurito la sua funzione, negando all'uomo la possibilità di raggiungere per suo mezzo la perfezione. Noi andiamo a Dio attraverso Cristo. Abbiamo visto che il Signore Gesù Cristo è sacerdote in eterno e che è un sacerdote perfetto. Il sacerdozio di Aronne non era sufficiente. Ora abbiamo un sacerdote perfetto che è il Signore Gesù Cristo. Egli ha provveduto la salvezza per chiunque crede. Dio non ci vede più come discendenza di Adamo, ma come discendenza di Cristo. L'Apostolo Paolo scrive nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 17, «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove». Non siamo più uniti ad Adamo, ora siamo uniti al Cristo vivente. Evidenziamo il contrasto tra il sacerdozio di Aronne e il sacerdozio di Melchisedec, mettendo a confronto le parole chiavi che li rappresentano. Il sacerdozio di Aronne procede dalla legge. Il sacerdozio di Melchisedec invece scaturisce dalla potenza di Dio. La legge limita le espressioni dell'uomo, la potenza mette in grado di fare grandi cose. La legge si esprime nel comandamento che si manifesta nella vita esteriore. La potenza opera principalmente nella vita interiore dell'individuo. La legge pone delle prescrizioni carnali. La potenza ci mette in relazione con l'infinito, conducendoci a una vita senza fine. La legge è mutabile, la potenza invece è immutabile. La legge scopre debolezza e inutilità, la potenza ci porta vicino a Dio. La legge non porta nulla alla perfezione, la potenza di Dio ci arreca una speranza migliore. Il Salmo 110 dichiara profeticamente l'appartenenza del Signore Gesù, il Messia, al sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, ma rivela che si tratta di una decisione del Signore rafforzata da un giuramento. È scritto nel Salmo: «Il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Una cosa che rende il sacerdozio di Cristo superiore è il semplice fatto che esso poggia non soltanto sulla parola di Dio, ma sul giuramento di Dio. Nell'Antico Testamento è detto che la tribù di Levi era stata appartata per la particolare funzione del sacerdozio, ma ciò non era stato stabilito con un giuramento. In Cristo, dunque, abbiamo un sacerdozio migliore, ma anche un patto migliore. Cristo è il nostro sommo sacerdote. Egli svolge il suo ministero in un santuario superiore, in virtù di un patto migliore, stabilito su promesse migliori. Il sacerdozio del Signore Gesù è superiore sotto ogni aspetto. Il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne nell'Antico Testamento cessava con la morte del sacerdote e un altro ne assumeva le funzioni. Aronne morì proprio come Mosè e sicuramente la sua morte è stata per i figli di Israele una perdita pari a quella della morte di Mosè. Con la sua morte essi persero infatti il loro sommo sacerdote, colui che aveva attraversato con loro il deserto, colui che li conosceva e li comprendeva. Ora avrebbero dovuto avere un nuovo sacerdote. Noi non abbiamo un sacerdozio che cambia, perché Cristo vive per sempre, per intercedere per noi. Il Signore Gesù non dovrà più morire. Egli è morto una volta per i nostri peccati, ma ora è vivente. Il Signore Gesù conosce tutto di coloro che cercano Dio ed opera ininterrottamente, 24 ore su 24, perché essi giungano ad incontrarlo. Egli conosce questi uomini e queste donne, sa tutto di loro, li comprende e fa giungere loro la parola di Dio. È bello poter predicare la parola di Dio sapendo che lo Spirito di Dio la farà giungere ai cuori assetati di conoscenza ed il Signore Gesù, nostro sommo sacerdote, veglia lassù per rendere efficace la parola di Dio. È meraviglioso tutto questo. Diamo a Lui tutta la lode e la gloria. Quello che segue è forse il versetto chiave di tutto il capitolo 7 ed è il cuore del Vangelo. Leggo ancora il versetto 25. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Questo versetto è introdotto da un perciò. Nuovamente troviamo un piccolo cardine che permette il movimento di una grande porta. Esso mette in relazione ciò che era stato detto prima con ciò che ci attende. Al perciò segue «Egli vive sempre». Queste parole dicono, prima di tutto, che Cristo non è morto, ma è vivente. Proprio in questo momento Egli vive. Noi mettiamo l'enfasi sulla morte e sulla resurrezione di Cristo, ma dovremmo andare oltre. Abbiamo a che fare con un Cristo che è vivente. Non lo conosciamo più secondo la carne, lo conosciamo oggi come il nostro grande sommo sacerdote che è alla destra di Dio. Egli è morto qua giù per salvarci, ma vive lassù per mantenerci salvati. Il versetto continua: Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Egli è in grado di continuare l'opera della salvezza. Egli è in grado di salvarci completamente e perfettamente. È il grande sommo sacerdote che fino a questo momento non ha mai perduto nessuno di coloro che gli sono stati affidati. Vuoi sapere una cosa? Egli non ne perderà mai alcuno. Se tu sei uno dei suoi, può darsi che tu pensi di poterti perdere, ma Egli è lassù per te e veglia su di te. Il versetto termina con «vive per sempre, per intercedere». Intercessione in realtà significa intervento, mediazione. Egli, Cristo, interviene in nostro favore. L'Apostolo Giovanni ha scritto nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetto 1, «Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto». Un avvocato è un paracleto, un consolatore, qualcuno che prende le nostre parti. Egli è Cristo, il Giusto. Tutto quello che fa è giusto. È meraviglioso sapere di avere un Signore vivente che è dalla nostra parte. Tu non sei solo, vedi, amica, amico. Qualunque problema tu abbia, tu puoi contare su Gesù. Puoi andare a Lui ed aprire il tuo cuore. Sei conscio della sua presenza vicino a te? Perché non ti rivolgi a lui? Qualunque possa essere stato il nostro comportamento, possiamo essere certi del fatto che Egli vive per intercedere per noi. Anche se non abbiamo fede, Egli ci rimane sempre fedele. È meraviglioso, amica, amico, sapere che Egli è lassù. Leggiamo gli ultimi tre versetti del capitolo 7, dal versetto 26 al versetto 28. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote, come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, fatto dopo la legge, costituisce il Figlio che è stato reso perfetto in eterno. Il versetto 26 inizia: a noi era necessario. E questo significa che Cristo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Egli è sufficiente. Non potremmo avere qualcuno migliore di Lui. Egli è santo. Egli è, cioè, in relazione con Dio. Egli è il santo. Egli è innocente, libero da ogni malizia, astuzia, furberia. Intercede per noi come nostro avvocato, non perché sia abile nell'arte oratoria o nel convincere, ma perché è colui che ha pagato completamente la pena per il nostro peccato. Egli è immacolato, sia libero da ogni impurità morale. Egli è anche separato dai peccatori, è come noi, eppure è diverso. Nella sua vita terrena egli si mescolò con i peccatori, ed essi non si sentivano a disagio in sua presenza, ma non era uno di loro. Gli scribi e i farisei lo accusavano di stare insieme ai pubblicani e ai peccatori. Egli lo fece davvero, eppure non era uno di loro, era separato dai peccatori. Mentre i sacerdoti levitici avevano bisogno di offrire costantemente e ininterrottamente sacrifici per i propri peccati, il Signore Gesù no, perché egli era senza peccato. Se fosse necessario che il Signore Gesù ritornasse a morire di nuovo per te, egli lo farebbe, ritornerebbe oggi. Ma egli non tornerà a morire per te, perché è già morto una volta. Certamente doveva essere faticoso uccidere animali per offrirli a Dio in sacrificio tutto il giorno. Il contatto poi con il sangue delle vittime non doveva essere piacevole. I sacerdoti dovevano lavarsi continuamente mani e piedi. Ma qual era l'insegnamento che il Signore voleva impartire? Voleva dire che il peccato è una cosa terribile e che richiede lo spargimento di sangue. Per questo motivo Gesù è venuto un giorno sulla terra per morire sulla croce. Egli ha sparso il suo sangue, come quello delle vittime sacrificali, per coprire il nostro peccato. Ed ora non occorre più alcun spargimento di sangue. Egli ha pagato la pena per i nostri peccati e non occorre più fare altro. Il suo sacrificio è completo, il suo sacrificio è perfetto e ha un valore eterno. Il sommo sacerdote dell'Antico Testamento doveva offrire i sacrifici anche per i suoi peccati, ma il Signore Gesù non ne ebbe mai bisogno. Abbiamo quindi un sommo sacerdote che può essere raggiunto in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. Egli ci può aiutare a comprendere, ma è santo, innocente, immacolato e separato dai peccatori. E voglio terminare qua questa sera, proprio ricordandoci tutte queste qualità, queste virtù del nostro Signore Gesù. Che gioia avere un Signore che è dalla nostra parte, con questi attributi, con queste qualità. Io vi ringrazio, vi voglio lasciare proprio con questo entusiasmo che ci viene dagli attributi, dalle virtù del Signore Gesù. Vi ringrazio, dicevo, e intanto ci sentiamo la settimana prossima, quando avremo ancora occasione di aprire questa epistola scritta agli Ebrei per saperne sempre di più sul sacrificio, sul valore del sacrificio di Gesù. Appuntamento allora lunedì. Ciao.